Ciao amici, amici di Inversione Originale in Italiano, oggi con tutti voi Stefania Pastore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
E bentornato Valeriano Venneri.
Buongiorno a tutti voi, dopo una pausa ritorno con voi sempre con molto piacere per stare con Inversione Originale, no? La radio che va dritta al cuore, no Pier? E con Stefania e con Pier, grazie a voi.
Piacere di ritrovarti qui e oggi abbiamo la voglia di parlarvi di qualcosa, ne parlavamo già la settimana scorsa con Stefania, qualcosa di interessante, forse parlare di italiani famosi ma non sempre conosciuti, vero?
Sì, un po' la nostra idea era quella, no? Oddio, non proprio italiani nel mondo, ma ci siamo un po' focalizzati sugli italoamericani. Di italoamericani importanti ce ne sono moltissimi, no? Per cui la lista sarebbe molto molto lunga e decidere di chi parlare in così poco tempo non è stato facile. Però abbiamo voluto essere più o meno, come sempre cerchiamo di fare, un po' originali. Per cui non di parlare di personaggi conosciuti a tutto il pubblico, ma al contrario, personaggi magari non molto conosciuti, ma che meritano senza dubbio fama e pubblicità, diciamo così. Per cui abbiamo voluto lasciare un attimino da parte tutti quelli che sono gli italoamericani che sono dedicati all'arte, cioè la musicisti, cantanti, registi, perché siete d'accordo con me che se dovessimo elencare queste persone non finiamo più, no? Se ne sono state tante. Per cui non volevamo neanche parlare di italiani che si sono dedicati allo sport e ovviamente non volevamo neanche parlare degli italiani del lato oscuro, no? Perché purtroppo è una cosa brutta, siete d'accordo con me, che quando si parla di italoamericani ti vengono spesso e volentieri in mente i soliti mafiosi.
Al Capone.
Italoamericani, chi? Al Capone, Lucky Luciano. Per cui no, niente lato scuro degli italiani, ma al contrario, persone che hanno apportato qualcosa di importante allo sviluppo degli Stati Uniti.
Per la definizione forse volevo dire cos'è un italoamericano. Beh, diciamo che sono gli italiani che risiedono o hanno risieduto del XVIII secolo nel territorio degli Stati Uniti di America in modo permanente o comunque per un periodo significativo della loro vita. La comunità italoamericana include sia le persone nate in Italia ed emigrate negli Stati Uniti, sia quelle nate negli Stati Uniti da genitori italiani. Diciamo, quello che oggi vedremo c'è un po' di tutto. Va bene, secondo il censimento ufficiale del United States Census Bureau, dal 2000 ci sono più o meno 16 milioni di persone residenti negli Stati Uniti che dichiarano di avere ascendenza italiana, cioè più del 5,6%.
Siamo un cancro, come un cancro gli italiani, cioè...
No, purtroppo sicuramente gli ultimi, se andiamo un po' a osservare chi saranno giovani cervelli in fuga, no? Quelli proprio degli ultimi anni. Adesso noi ci dedicheremo un po' a quelli che sono immigrati.
Stefania, possono essere cervelli o anche c'è l'altra faccia della medaglia, però che visto l'orario non possiamo dire le parolacce,
no.
Non lo diciamo.
Poi io guardo sempre le cose positive, no?
Ci limitiamo ai cervelli in fuga, privato vi dico l'altra faccia. Però come siete preparati, come siete preparati. Stefania,
allora io volevo parlare di questo personaggio, di Amedeo Giannini. Che non so,
è parente
io adesso...
di Giancarlo Giannini, l'attore?
Questo non mi sono informata. Ma oddio, allora, Amedeo Giannini è nato nel 1870 negli Stati Uniti, per cui anche se fossero parenti, non so bene come siano messi. Perché abbiamo scelto di parlare di questa persona? Perché è un italoamericano. Per cui vogliamo parlare, tra virgolette, dei buoni italoamericani ed è un banchiere, che quando metti queste due cose, associ queste due cose, banchiere e italoamericano, magari non lo so, i nostri pensieri non sono molto positivi. Invece bisogna parlare di questo personaggio con molta positività e molto orgoglio, diciamo. Amedeo Giannini nacque in California nel 1870. In realtà lui è arrivato negli Stati Uniti nel ventre della mamma, quando la mamma è arrivata, no? Come quando arrivano qua tutti i nostri migranti, ti aspettano. aspettano bambini.
Anch'io sono arrivato nel ventre di mia madre, sì, da Taranto a Parma.
Ok, ma non dopo un lungo viaggio fatto con un transatlantico nel 1970.
Lungo no, però 10 ore di treno mia mamma
se li ha fatti, va bene. E tra l'altro la mamma, anche questo vabbè adesso ci sembra strano, allora non tanto, non era neanche una quindicenne, era proprio una ragazzina, non era neanche quindicenne. E i genitori arrivavano dalla Liguria, in un paese che se non mi ricordo il nome, ma in provincia di Genova.
Tanti liguri, infatti.
Tanti liguri. Sì, da Genova partivano tante persone.
Beh, il porto più importante del Mediterraneo, anche lo dobbiamo dire. Che...
Infatti, non so se tu avrai letto lo stesso, all'inizio, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, l'immigrazione italiana era soprattutto più della Liguria, del nord, del Piemonte. Nord. Successivamente, poi, dopo il 1900, inizia a essere.
Dopo sono i siciliani, i napoletani, quelli del sud.
Sì. E niente, cosa volevo raccontarvi? Per cui questo Amedeo Giannini era figlio di migranti e si trovava a vivere in una società in pieno sviluppo e subbuglio, perché stiamo parlando della California, no? Molti migranti arrivavano e rimanevano nella costa est. Invece i genitori di Giannini si sono inoltrati e sono andati in California. Era proprio il periodo, come si chiamava, della corsa dell'oro, no? Quando
sì,
la California,
del sogno, sì,
quando
sì,
proprio
sì.
La California, sì, esatto. Esattamente, la California chiamava un sacco di immigrati e non solo dall'Italia, tanti sì,
anche
italiani,
della Svizzera, della Germania,
dalla Svizzera,
di tanti
dalla Grecia,
posti,
dall'Europa,
irlandesi, tanti irlandesi anche, insomma, sì. Cos'è che volevo raccontare di questo Amedeo Giannini? Che è stato appunto un banchiere. Allora lui è arrivato con la famiglia ovviamente quando arrivavano avevano le mani in tasca e nient'altro. Hanno iniziato a aprire una piccola pensione, poi la pensione è diventata un hotel, per cui già i genitori poco alla volta sono riusciti a mettere insieme un gruzzolotto, fino a comprarsi poi anche dei terreni dove potevano dedicarsi all'agricoltura. E quando Amedeo era un bambino succede un fatto molto grave, e qua vabbè non lo dicono, ma io suppongo che questo deve averlo segnato parecchio se poi si pensa a quello che ha fatto nel futuro. Il suo papà viene ucciso da un bracciante, da un suo bracciante. E il motivo di questa lite, che poi appunto è finito con un omicidio, era il debito di un dollaro.
Oh,
un debito di un dollaro.
Un dollaro.
Sì. Ovviamente adesso io parlerò
allora
di cifre.
Allora io a Pier che mi deve dare più di un dollaro, cioè cosa gli dovrei fare?
Ti
serve il caffè, ti va bene.
Sì, meglio, stiamo parlando di cifre non attuali, no?
Sì.
Per cui adesso io non so bene cosa sarà un dollaro, ma non penso che comunque fosse una cifra, una cifra molto grande neanche allora. E vabbè, lui era una persona molto... finito di studiare, 14 anni, ai 14 anni già lavorava, si è dedicato ad alcuni affari e in realtà aveva le mani d'oro questo signore, dove si metteva riusciva a creare veramente cose importanti e avere successo, per cui all'età di 30 anni in teoria lui si sarebbe già potuto ritirare dagli affari perché aveva già guadagnato tanti soldi. Ma lui lavorando in una piccola banca, una banca che in realtà era del suocero, del papà di sua moglie, non gli piaceva come venivano trattati, diciamo, i clienti di questa banca, perché allora le banche semplicemente facevano prestito, aiutavano chi già i soldi li aveva, per cui era solamente una cosa, potevano accedere solo quelli della alta società. E l'idea
questa
che aveva...
società statunitense sempre un poco
ma pensa,
diciamo.
Cioè, adesso quello che racconto sembra una cosa magari banale, ma stiamo parlando del 1904, cioè lui nel 1904 ha fondato una banca che si chiamava Bank of Italy.
Ah, cioè, quindi non dimentica le origini.
No, lui tra l'altro ha parlato in italiano per tutta la sua vita, anzi in ligure. In ligure, sì. I primi clienti di questa banca in realtà sono soprattutto italoamericani che avevano bisogno di piccoli prestiti, perché allora i prestiti si facevano solo per alte cifre. Lui invece dava prestiti dai $25 in poi, che poteva essere il piccolo agricoltore, il piccolo commerciante, l'operaio, per cui cercare di essere una banca a portata più o meno di tutti, cioè
una banca sociale,
una banca,
sì,
una banca
sì, sociale.
Ovviamente poi lui ricco è diventato. però un po' l'idea che aveva.
Però non
lui,
si è dimenticato di quel dollaro che gli è costato il padre.
Il padre, e anche che lui arrivava di origini veramente umili.
No, certo.
Per cui, secondo lui, un banchiere doveva essere considerato un servo del popolo e della comunità, doveva comunque aiutare. Infatti iniziò anche a dare crediti a interessi molto bassi, o c'erano molti italiani che spedivano i loro risparmi in Italia, cercava di fargli fare un cambio molto più vantaggioso. Insomma, poco alla volta, ma con questa filosofia di banchiere, la banca Bank of Italy è diventata una banca veramente, veramente grande.
Chissà se c'è ancora in questa...
Guarda, no, ti voglio dire questo. La Bank of Italy, adesso non mi ricordo bene la data, però se non sbaglio nel 1930, si è trasformata nella Bank of America.
Ah.
Okay, sì, nel 1930, la Bank of America, che detiene a tutt'oggi il titolo di maggior banca commerciale al mondo.
Wow.
Ha avuto un periodo dove è andata un po' in crisi, ma poi si è risollevata.
Ho capito.
Sì.
Quindi tutto comincia da Bank of Italy
nel 1904.
Da notare la mia pronuncia perfettamente.
No, adesso vabbè, io potrei raccontarvi molte cose. Siamo a San Francisco 1906. Purtroppo cosa succede? Succede un terremoto devastante a San Francisco.
La conosciamo bene nei film anche famosi.
Sì, e dopo questo terremoto le cose per la banca andarono a gonfie vele. Ma non in un modo, diciamo, brutto, perché si è approfittato della
non
situazione.
Non ci fu speculazione, diciamo. No, perché,
anzi, molte banche, quelle che si sostenevano sui grandi soldi del capitale, andarono in malora. Mentre la sua, che si dedicava a prestiti piccolini, a piccole persone, cioè il tanto faceva un bel mucchio, no? E la cosa bella, quanto leggi la sua vita, è che praticamente lui non faceva neanche quasi contratti, cioè era la stretta di mano. Il debito si veniva con la stretta di mano, e diceva che secondo lui la garanzia era prima di tutto lo sguardo e i calli che si avevano sulle mani, cioè si vedeva che era un lavoratore, quella era la fiducia. Infatti poi, quando la Bank of Italy ha chiuso per aprire comunque poi la Bank of America, tirando le somme di tutti, scoprirono che il 96% di questi crediti dati senza praticamente nessuna garanzia vennero restituiti.
Il 96%,
96%, che era una stretta di mano e poco più. Alle volte lui raccontava che i suoi debitori non sapevano neanche scrivere, per cui in realtà era una croce la firma, ma venivano restituiti.
Beh, però evidentemente aveva, insomma, catturato, aveva tutta la fiducia dei suoi...
Aveva veramente la fiducia, era considerato un uomo molto onesto, altruista, per cui tutti a San Francisco lo conoscevano. Infatti lui all'inizio, i suoi clienti erano queste povere persone che non potevano accedere a nessun credito, a nessun'altra banca. Ma poi, visto che le cose funzionavano bene, attirò anche la fiducia del grande capitale, per cui in effetti poi riuscì anche a espandersi molto di più, proprio per la fiducia anche dei grandi capitalisti, che con quei soldi poi poteva comunque aiutare altre persone. Allora, io potrei dirvi altre tante cose.
Un attimo, solo facciamo, poi ritorneremo, perché vi vedo completamente preparati. Anch'io ho un piccolo personaggio che ho preparato, però ora io farei intervenire il nostro grande Pietro. Pietro, cosa ci dici tu? Cosa hai preparato? Tu so che sei andato sui politici, no? Su qualcosa che...
Sì, mi sono detto che c'era qualcuno di interessante da conoscere, perché forse in Italia si conosce un po', perché ha aiutato tanto l'Italia.
Sì.
Sto parlando della Seconda Guerra Mondiale, grazie a lui arriva il grano in Italia, perché lui ha lottato tanto contro il fascismo. Sto parlando, e lo dico già, di Fiorello La Guardia. Ok, Fiorello La Guardia è stato una cosa importantissima, il primo sindaco italiano di New York. E perché dico il primo? Perché dopo ne abbiamo avuti tanti.
Mm-hmm. E forse... Anche governatori dello Stato, no?
Anche governatore dello Stato. E fra questi sindaci italiani, questo abbiamo avuto l'ultimo adesso di recente, De Blasio, che è il quarto sindaco italoamericano.
Rudolf Giuliani anche, no?
È il più conosciuto forse di recente, è Rudolf Giuliani, perché è conosciuto come la mano di ferro, anche durissimo. tutti e quattro più o meno conservatore del partito più conservatore
repubblicano
diciamo, sì. Di Giuliani lo ricordiamo bene perché
per l'11S no?
Diciamo che fu l'attacco alle Torri Gemelle a svelare un po' un altro Rudolf Giuliani, diciamo un'altra faccia di Giuliani, quando mostrò coraggio, capacità organizzative, una grande umanità nel guidare la reazione di una città ferita ma che non vuole arrendersi al terrorismo. Beh, parleremo veramente velocemente perché non c'è un grande tempo. Ci sta salutando anche Susana Sanchez, ci sta dicendo
ciao Susana.
Ricordiamo che Gigliola a Susana è stata a Napoli, ha imparato l'italiano e ha mangiato tante pizze napoletane.
E che ci ascolta sempre, lo sappiamo, eh? Ok, volevo dire che non abbiamo veramente, dobbiamo rifare secondo me un altro programmino anche. Sì.
Anche Azucena è come mezza italiana, cioè immigrata da Murcia
a Napoli. Una... Ok, diciamo che dobbiamo parlare anche di tutti questi italoamericani e dopo anche, se possiamo, ascoltiamo un pezzetto di musica di uno di questi famosi italoamericani.
Sai quello che stavi dicendo di La Guardia che ha aiutato l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale? Vale lo stesso anche per Amedeo Giannini, eh? Ha elargito tanti crediti senza interessi per poter mandare soccorsi e aiuti economici dopo la guerra, e ha anche aiutato la Fiat a risollevarsi sempre con le sue crediti, sì. Per cui è ben conosciuto anche in Italia.
Ok, dirvi semplicemente che Di Fiore alla Guardia nacque nel Greenwich Village, che è diciamo, un quartiere diciamo, importante della città di New York, e che diciamo, questa sua nascita è interessante anche perché diciamo che lui è una persona molto importante per la città di New York. Abbiamo anche, gli è stato dedicato l'aeroporto La Guardia l'anno 1947, che non è che sia il più grande di New York, perché quello di John Fitzgerald Kennedy che conosciamo bene, ma forse sia il più centrale, quello che è più vicino
a Manhattan.
No? Dunque è quello che anche fa i percorsi aerei tra il Canada e gli Stati Uniti. Beh, cosa dirvi? Sto andando veloce, scusatemi.
Era originario, scusami, Pier, se si sa.
Triestino, di origine triestina, soprattutto, e anche di origine ebraica. Diciamo, una persona ebraica, se la madre è ebrea e sua madre era ebrea, e dunque perciò lui anche è ritornato dopo il suo soggiorno negli Stati Uniti, essendo bambino, lui è rientrato in Italia, a Trieste, e è rimasto a casa della madre.
Comunità grande.
Importante, sì. E dopo è andato col padre anche a Fiume, in quel periodo si chiamava Fiume, adesso Rijeka in Croazia, è sempre nel servizio consolare anche con suo padre.
E il suo mandato quanto è durato?
È durato 12 anni, tre mandati, questa è una cosa veramente...
4-8-12, tre mandati,
ecco,
tanti.
Giusto, è tanti. Sì, nessun altro sindaco è durato tanto negli Stati Uniti. Dire che lui anche ha lottato contro quella mano nera e anche contro il gioco, la piaga del gioco d'azzardo, e perciò diciamo che lui le definiva come le macchinette del diavolo, anche veramente una persona che vedeva che il gioco stava distruggendo la città di New York negli anni 30, dopo sappiamo che l'anno 29 viene quella crisi terribile e il gioco era una maniera di andare avanti per la criminalità organizzata. E cosa potrei dirvi? Se volete una... Beh, lui dice anche in un certo punto che è finita la cuccagna, e lo dice in italiano anche.
È finita la cuccagna.
I giornalisti americani non capivano nulla.
È finita la pacchia.
Ecco, sì. È finita.
Adesso che parliamo delle lingue, Amedeo Giannini, quando iniziò a aprire anche le prime filiali, no? della sua banca, cercava di prendere sempre impiegati che fossero italiani o comunque stranieri, cioè voleva che sapessero lingue, perché alle volte queste persone che arrivavano e chiedevano appunto dei soldi,
sì, arrivavano
non
a Ellis
ancora.
Island a New York e sì, anche in America, in California anche.
Sì, per cui da lui voleva persone con lingue, cioè nativi di altri paesi per poter comunicare con i clienti.
Parlando delle lingue, scusatemi, devo dire che della Guardia io ne sono fan veramente. sufficiente una persona che parlava correttamente sette lingue, cioè...
come te, Pier.
Me non lo volevo dire, ma però va bene.
Ma l'English li manca, perché
ecco,
l'English
ecco,
manca.
Avete capito tutto. Ok, cioè l'italiano, il francese, il tedesco, l'ungherese, il croato, l'ebraico e il Yiddish.
Sì.
Ovvio.
Caspita.
Sì. Va bene, è semplicemente dire che anche lui aveva già, non si fermava davanti a nulla, ha definito Hitler già sin dal 1933 quel maniaco pervertito, quel fanatico tedesco che minaccia la pace di tutto il mondo. Anche rivolgendosi a Mussolini disse "I have no use, non saprei che farmene". Cioè anche lui non si fermava.
Era una persona intelligente,
forte,
era
forte,
una persona
forte,
che ne sapeva.
Con un caratterino, diciamo. Un aneddoto e finiamo se volete, perché anche Valeriano credo ci vuole raccontare qualche cosettina.
Come no?
Ok. Semplicemente parlarvi un po' della parte umana della guardia, perché è un uomo che è stato sempre un uomo di una sola donna. Va bene, ci stanno dicendo a Tuzena che si preoccupa, sto parlando troppo, lo so, dobbiamo finire. Semplicemente dirvi che purtroppo è rimasto vedovo nel 1921.
Purtroppo, Pier, perché?
Perché lui era innamoratissimo della prima donna. L'ho detto, l'uomo di una sola donna.
Ah.
È rimasto vedovo per 7 anni. Arriviamo al Natale come adesso, che ci siamo quasi, siamo al 1928, e lui lavorava, non aveva un'altra vita, semplicemente il suo lavoro.
Lavoro.
E ripulire la città di New York, è tutto.
E cosa è successo? Dai,
va bene.
Cosa è successo?
Diciamo che la vigilia di Natale, lui rimane in ufficio. E il tempo passa, è tardi. E rimane in ufficio, come spesso accadeva, fino a tardi, e lui dettava il testo delle lettere e la fida segretaria Mary le batteva a macchina.
Okay,
a un certo punto... insomma, andiamo.
C'era
punto,
Mary
Mary! Come quel film, c'è qualcosa. There's something about Mary. Ok. Lei batteva a macchina tutto, e a un certo punto Fiorello si interrompe e chiese: "Mary, hai cenato?" E lei, senza alzare la testa, rispose: "No, ma mi ero portato un panino". Che brava la Mary! Oggi non ne troviamo di Mary così, E lui le disse: "Lascia perdere il panino, andiamo a mangiare qualcosa fuori".
Okay.
Perché? Dice lei. No. E lui disse: "Non vorrei". Giunti a quel punto, lui disse: "Lascia perdere il panino, andiamo a mangiare qualcosa fuori". E giunti sulla porta lui disse: "Ancora una cosa, Mary, sei licenziata". Sei licenziata.
Io pensavo che gli chiedesse sei sposata o qualcosa così.
E lei, come potete immaginare, stupida, costernata, sorpresa, chiese: "E perché?" E lui disse: "Non vorrei mai che si dicesse in giro che ho corteggiato la mia segreteria".
Avevo ragione io.
Ne sai già qualcosa.
Una cosa tira l'altra.
Allora, 2 più 2.
Sono andata a nozze o no?
Per lo stupore, Mary non riuscì a rispondere. Si sposarono dopo pochi mesi.
Ok.
Allora la storia finisce bene.
Finisce bene.
Meno male.
La storia che vi dicevo di Amedeo Giannini, no? Quando lui era ancora molto piccolo, 7-8 anni, e gli hanno ucciso il padre. Sua madre era ancora giovanissima, perché aveva solamente 22 anni. Però raccontavano che 22 anni, una donna in California trovava marito facilmente, perché c'erano tantissimi uomini ma pochissime donne. Per cui nel giro di poco si è riposata con un altro italo-americano.
Valeriano, tocca a te adesso.
Sì, io faccio una cosa veloce, anche perché, insomma, io sapete, no, la mia posizione, sono una persona ordinata, la legge, e quindi parlerò di Giuseppe Petrosino. Giuseppe Petrosino nasce nel 1860, quasi un anno prima dell'Unità d'Italia, e nasce in provincia di Salerno, a Padule. Lui poi lo chiameranno Gio Petrosino anche...
Tutti Giuseppe si trasformavano in Gio poi lì.
Stefania sa bene il nome Giuseppe, poi insomma un'altra trasmissione. Allora, praticamente all'età di 13 anni vanno nella Little Italy a New York. E quindi, come tante di queste famiglie, anche per povertà, lui entra in polizia. Lui, voi prima stavate parlando degli irlandesi, no? Che erano questi fusti di 2 metri, no? Belli omaccioni come Pierre, che se non li togliamo 20 centimetri quando facciamo le foto, insomma, abbiamo dei problemi. Però invece Joe Petrosino, come la maggior parte della gente, insomma, di quell'epoca del sud, è un tappo, è
tacchiatello,
un tappo è proprio la versione, insomma, di dire che una persona non è molto alta, però è corpulento, è molto, insomma, corpulento e forte. Tra l'altro, in quel momento, che comunque sia non è ancora presidente degli Stati Uniti, dopo che lui entra, aveva fatto anche dei lavori molto umili, no? Come,
sì, lui era entrato come notturbino.
Come notturbino, sì. E lui viene nominato, credo, Stefania, tenente da Roosevelt.
Da Roosevelt, sì, da figlio del
poi,
Roosevelt.
E
sì,
che poi gli terrà sempre un apprezzo e un affetto anche quando sarà presidente degli Stati Uniti. E lui, diciamo che è uno di quegli italiani che non si dedicano a delinquere, se no a cercare di lottare contro la delinquenza. L'unica cosa è che in America non succede niente, insomma, comunque, mentre quando ritorna in Italia, quella che era la mano nera, che aveva detto prima Pierre, che poi diventerà Cosa Nostra, diciamo, sono delle cose di cui vantarci in Italia, no? La mafia, insomma, e purtroppo nel 1909, a Palermo, con 4 proiettili, uno dei quali mortali alla testa, viene raffreddato, insomma, quindi muore. Io l'unica cosa che volevo dire, no, abbiamo parlato di tutti questi, volevo fare, voi lo sapete, no, la mia passione, oltre a essere mia figlia Teresa, è l'arte. Io invito tutti a Elda, Fondazione Paurides, perché domani inauguriamo l'esposizione, guarda caso, di un personaggio campano, Mario Lanzione, con il suo astrattismo classico, insomma, un artista che ha creato delle correnti di astrattismo totale in Italia. Quindi mi sposto un poco dalla cosa, però siccome
fin quando la potremo vedere?
Fino alla notte di San Silvestro, prima di
il 31 dicembre 2017.
Avete tempo, okay. Prima di stappare lo spumante, andate a vedere Mario Lanzione, che ne vale realmente la pena, anche Azucena che ci sta registrando.
E dove esattamente?
Alla Fondazione Paurides di Elda, Calle Cardenal Cisneros. Cioè, più preparato di così non posso essere.
La tua pronuncia spagnola è veramente ottima.
Cisneros.
Ho studiato spagnolo a Murcia io.
Era meglio quell'inglese, guarda.
Ok, stiamo già per finire. Soltanto dirvi che il Museo dell'Emigrazione Italiana Online è interessantissimo, anche ci può parlare di tanti nomi, sì, interessanti.
E
tanti,
cercate, documentatevi sui personaggi che abbiamo
Bradley
detto.
Bradley Cooper,
veramente...
Susan Sarandon, Springsteen, Bebe, Frank Sinatra, non sono americani al 100%, hanno qualche sangue
anche
italiano.
Anche io e Stefania siamo come degli emigrati per amore, maledizione all'amore.
sì.
Va bene,
presto.
Niente, ci dicono che dobbiamo tagliare. Niente, alla prossima.
Alla prossima.
Grazie.